buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Anche oggi la trasmissione Tutti in Onora, una trasmissione, diciamo così, natalizia. Abbiamo come ospite il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e Fabio Bellucci, che adesso ci illustrerà ogni cosa.
Buongiorno cari amici ascoltatori, oggi per quanto vi riguarda è martedì, logicamente, per noi invece è un giorno diverso, per voi è martedì 24, la vigilia di Natale, e per noi invece è venerdì precedente, perché oggi in effetti ne abbiamo 20, noi stiamo trasmettendo in questo caso in differita, ma si capisce bene che avendo a che fare con la vigilia di Natale, molti erano gli impegni da parte di tutti quanti noi, a cominciare dal sindaco ovviamente, che è oberato di richieste per poter andare a fare gli auguri in varie parti del territorio, e quindi abbiamo trovato questa occasione di venerdì pomeriggio per registrare questa trasmissione che ascolterete appunto martedì mattina e poi in replica anche martedì pomeriggio. E quindi lo diciamo per una questione di correttezza nei vostri confronti, perché abbiamo sempre fatto trasmissioni in diretta, però nell'eccezionalità di questo fatto che c'è un martedì che è 24 di dicembre, abbiamo pensato bene insomma di non privarvi della voce del sindaco, che in ogni caso ci tiene a fare gli auguri. Buongiorno o buonasera sindaco, intanto è la stessa cosa.
Allora, buongiorno a tutti, un grande augurio di buon Natale. Immagino che le persone, le donne di Cerveteri che ci stanno ascoltando di martedì 24 saranno affaccendate con la preparazione della vigilia, però faccio un auguro doppio perché oggi invece, venerdì 20, è il compleanno di Radio Liracere, e quindi io sono molto contento di essere qui proprio oggi, perché insomma sono, come tutti sapete, diciamo molto legato a questa radio. Dovrebbero essere 36, mi sembra ieri che abbiamo festeggiato i 30.
La particolarità è che questa è una radio che non doveva nascere, sì. Nel mondo penso non esista una cosa di questo genere, uno fa una cosa che non deve fare.
Una radio contro la volontà del direttore, però questo insomma è un grande risultato, è una delle cose belle della nostra città, un pilastro dell'informazione, dell'intrattenimento, ma soprattutto che tiene compagnia a tante persone, quindi insomma veramente un missionario, una missione di Giacomo Capomacchia, quindi tanti auguri a tutti.
Allora, cominciamo la nostra trasmissione cercando di entrare subito nel cuore degli argomenti importanti. Allora, è uscito un comunicato molto importante da parte dell'amministrazione per quanto riguarda i lavori che si faranno a Cerveteri per 1,5 milioni di euro, quindi parliamo di cose molto grandi. Come ho pubblicato questa notizia, devo dire che mi sono preso anche qualche vaffa da parte di un po' di persone, perché hanno detto stiamo ancora a credere a queste cose, e io non ho fatto nient'altro che riportare i fatti, perché è uscito prima un comunicato di Lorenzo Impronto, che è un consigliere comunale di maggioranza dei Verdi, e poi è uscito il comunicato da parte del comune, diciamo a firma di Alessio Pascucci, del vice sindaco Zini, e ovviamente anche dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Mondola, in cui facevano presente tutta una serie di lavori che saranno effettuati da qui alla prossima primavera, io immagino.
Beh, perché un po' ottimistica come stima,
un po' ottimistica,
cominciamo.
Ecco, da qui, allora non so, da qui al prossimo anno devo immaginare io, perché in tutti i casi i soldi saranno presi attraverso la cassa depositi e prestiti, e poi ci saranno anche dei soldi che sono di altre ragioni, ma ce lo spiegherà il sindaco. Però ho sentito, come dire, molta gente che è disillusa. Una mi ha scritto, dice: ma perché tempo di lezioni e così tante altre cose, insomma tante persone hanno scritto a Etruria in TV per dire che insomma non si fidavano assolutamente di quello che io ho soltanto pubblicato come appunto come redazione di Turin TV. Ora sindaco, possiamo rincuorarle queste persone?
Le persone verranno rincuorate quando vedranno le opere, però intanto intendo dire che io faccio il sindaco da 1 anno e mezzo, in questo 1 anno e mezzo abbiamo inaugurato più opere pubbliche noi che le precedenti 2 amministrazioni in 10 anni, quindi insomma questo lo dico perché è giusto che a Cerveteri i problemi sono tanti e la gente non potrà essere mai contenta, perché le cose da fare sono tante, tra l'altro diversamente da altre città come per esempio la Dispoli, in cui il 90% della popolazione vive nella stessa zona e quando si fa un'opera la vedono tutti. Noi quest'anno abbiamo, cosa che non succedeva dai tempi del sindaco Luchetti, abbiamo inaugurato una scuola nuova a Cerenova, e probabilmente non tutti il territorio l'ha notato insomma. Però ecco, quindi premesso che quello che facciamo non è mai abbastanza, abbiamo inaugurato più opere noi in questo 1 anno e mezzo, lo ripeto, che le ultime amministrazioni, le ultime 2 messe insieme. Questo significa che ci piace dire le cose quando sono fatte, è ovvio che il comunicato stampa riguarda un fatto concreto, non un fatto ipotetico, nel senso che noi nel bilancio di quest'anno approvato a luglio, il primo bilancio che approva la mia amministrazione, perché in realtà l'anno scorso abbiamo modificato il bilancio approvato dal commissario, abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro di opere coi soldi del comune, quindi non sono il libro dei sogni di opere in cui il finanziamento è stato chiesto alla regione, alla provincia, non si sa se arriva. Queste sono opere in cui abbiamo fatto i progetti e abbiamo chiesto il mutuo. Questo succedeva a luglio. Abbiamo dovuto aspettare l'assestamento di novembre, che abbiamo fatto il 30 novembre, per fare una modifica, poi spiegherò perché abbiamo fatto questa modifica, e quindi diciamo dal 30 novembre al 18 di dicembre, che era l'ultimo giorno utile per accendere i mutui, perché la Cassa Depositi e Prestiti, che è la banca che presta i soldi ai comuni, l'ultimo giorno in cui accende mutuo il 18, abbiamo fatto una corsa contro il tempo. Devo fare un grande ringraziamento e complimenti a alcuni nostri uffici, in particolare intendo ringraziare l'ingegnere Marco Santi, l'ingegnere Cramana, il geometra Valerio Granieri e il geometra Zinno, che lavorando anche venerdì, sabato e domenica fino a tardi, perché io sono stato in comune con loro, quindi diciamo è una cosa che posso testimoniare, hanno fatto diciamo anche le ore piccole per poter raggiungere questo risultato di presentare tutti i progetti. Che cosa succederà adesso? La banca ci concederà il mutuo, a meno che non ci sia qualche problema, insomma, però generalmente quando uno presenta la domanda il mutuo viene concesso. Con questi soldi noi abbiamo già fatto i progetti definitivi di tutte le opere che sono state approvate in giunta, perché il mutuo si può accendere solo se c'è il progetto definitivo, andrà fatta la progettazione esecutiva, quindi andrà fatto l'incarico per questo, una volta fatto questo andrà fatta la gara, parteciperanno le ditte che vinceranno avvieranno i lavori, quindi i tempi è impossibile dirlo quali saranno, perché i tempi delle gare dipendono dalla ditta che partecipano, i tempi di progettazione dipendono dalla complessità dell'opera. Il problema è quello che i cittadini è bene che sappiano, ma questo vale sempre, che il patto di stabilità non è detto che ci consenta di spendere tutti i soldi subito, quindi non è detto che quando l'opera sarà poi pronta e il progetto sarà approvato e pronto per l'avvio noi la potessimo avviare l'istante dopo. Questo è un problema che c'è tutti gli anni e quindi questo dipenderà molto dal governo, per questo dico è impossibile dire che in primavera le opere sono pronte, anzi in 3 mesi un'opera importante non è pronta. Una di queste opere è la realizzazione di una rete di piste ciclabili dentro alla frazione di Cerenova, praticamente in tutta la versione Cerenova, che è un'opera abbastanza mastodontica, quindi questo è quello che sta accadendo.
E
quindi,
poi le altre cose quali sono?
Allora, le opere sono, le dico tutte.
Tre? Quante sono?
No, sono 8 o 9 opere. Partiamo dalla prima, quella più vicina. Facciamo un intervento a Piazza Gramsci. Questa è stata una cosa molto travagliata, perché è difficile intervenire su un'opera fatta di recente. Però noi crediamo che quella specie di torta di marmo dentro a Piazza Gramsci sia pericolosa, perché quando si arriva non c'è visibilità, è un posto vicino all'oratorio dove giocano i bambini, quindi è pericoloso che qualcuno finisca sotto la macchina. Noi abbiamo stanziato dei soldi per togliere un anello di marmo, quindi ridurremo il diametro di quella piazza per aumentare la visibilità. La seconda opera è un intervento sul parco di via Borsellino, cioè quello che si trova alle spalle dei carabinieri. Chi frequenta quel parco avrà notato che ci sono 2 rettangoli proprio vicino alla scuola che sono rimasti vuoti, che non si capisce a che servono. Quello era un mio vecchio progetto di quando ero assessore allo sport, per fare 2 campetti, uno da calcetto e uno da pallacanestro, pallavolo, pubblici per i bambini, come quelli che abbiamo fatto a Cerenova. Un secondo intervento servirà a completare questi 2 campetti, quindi finiremo questo parco. Stessa cosa succederà a Valcanneto, a via Corelli, dove c'è un'area dove c'erano degli antichi campetti dove da piccoli tanti di noi, io compreso, abbiamo giocato. Anche lì sistemeremo l'area, faremo un passaggio pedonale e realizzeremo i 2 campetti. Sempre restando a Valcanneto, a Largo Giordano, dove c'è un grande parco giochi accanto al centro polivalente, che purtroppo è caduto un po' in disgrazia, ha avuto interventi di vandalismo, investiremo circa 100.000 euro, quindi questa è una delle opere più grandi che facciamo, per realizzare un parco dedicato ai bambini, quindi che abbia un percorso sensoriale, ci saranno nuove piantumazioni, nuovi giochi. Quindi su Valcanneto, che il primo anno è stata un po' trascurata, mi sento dire, perché abbiamo fatto degli interventi più su Cerenova, e quest'anno diciamo credo che compenserà con questa cosa. Altro intervento importante, sempre a Valcanneto, realizzeremo un senso unico sull'anello di via Scarlatti Largo Boito, quello che passa vicino alla scuola, che è una strada pericolosissima, realizzeremo un senso unico e metteremo tre strutture in cemento che servono a rallentare la velocità, quella specie di strisce pedonali rialzate che si vedono in giro. In più realizzeremo un corridoio, per adesso solo indicato con le strisce, dove sarà possibile passeggiare, cioè nel senso, diciamo che non sarà una vera pista ciclabile, perché non ha senso fare una pista ciclabile a Valcanneto, dove l'anno prossimo con l'Italgas romperemo tutte le strade per portare il gas. Però intanto delimiteremo un'area di questo tipo per far camminare le persone, e abbiamo previsto che tra questo camminamento e il senso stradale ci sarà una fila di parcheggi, quindi la gente sarà protetta da questa fila di parcheggi. Altro intervento molto importante a Cerenova, parliamo di un intervento di 490.000 euro, quindi intervento di un vecchio miliardo di lire, e sostituiremo il semaforo vicino alla stazione con una rotonda, perché quello è un altro semaforo molto pericoloso, e creeremo una rete di piste ciclabili che collega tutti i parchi verdi e la stazione, quindi il parco di Via dei Tirreni, il parco di Vialoni, le poste e la stazione saranno collegate a questa rete di piste ciclabili. L'ultimo intervento, per il quale però non abbiamo ancora chiesto il mutuo, che quindi in realtà lo chiederemo entro il 31-12, poi è un problema tecnico che adesso non credo abbia senso approfondire, è una rete di videosorveglianza per 150.000 euro, le telecamere verranno messe agli ingressi di Cerveteri, agli ingressi di Valcanneto, agli ingressi di Cerenova. L'ipotesi è che l'anno prossimo potremo mettere le telecamere anche nelle frazioni più piccole. Questo sistema di videosorveglianza serve perché l'aumento dei furti, l'aumento della criminalità che c'è in questo momento anche di crisi economica, non è contrastato dalle forze dell'ordine, nel senso che i carabinieri sono sempre di meno, sono sempre meno presenti, ma perché i tagli riguardano anche loro. Allora noi abbiamo visto che nei comuni in cui sono state messe le telecamere all'ingresso della città c'è stata una diminuzione dei furti, è comunque un deterrente, quindi faremo questo sistema di videosorveglianza finalizzato a questo. L'intervento economico più grosso, e questo è veramente l'ultimo, parliamo di circa 560.000 euro, è però per le strade. Chi mi conosce sa che io non sono un fautore di investire i soldi sulle strade, non perché non sia importante, perché in una città in cui mancano le scuole, strutture sportive, abbiamo in affitto il locale per gli anziani, insomma in cui mancano tanti servizi, le strade sono importanti, però secondo me le scuole lo sono di più. Però la situazione stradale della nostra città è così devastata che quest'anno abbiamo deciso, come primo bilancio da noi approvato, di mettere 560.000 euro, cioè più di un terzo delle risorse che potevamo spendere quest'anno, solo sulle strade. Vi dirò che non sarà sufficiente, nel senso che a Cerveteri se mettessimo 10 milioni di euro sulle strade sarebbero ancora pochi, però insomma abbiamo di fronte a noi altri 4 anni, altri 4 bilanci, speriamo che un pezzo alla volta ogni anno riusciremo a risolvere le situazioni più drammatiche. L'intervento di quest'anno più forte sarà sul Tirsenia, dove chi lo conosce e chi lo vive sa che le strade sono state completamente distrutte. Stiamo facendo una cosa difficile, perché le strade su cui vogliamo intervenire non sono comunali, e come sapete è difficile intervenire sulle strade non comunali, ci sono delle antiche diatribe da 30 anni, i sindaci precedenti hanno sempre risposto dicendo non sono nostre, non interveniamo. Noi crediamo che sia arrivato il momento di interrompere questa cosa, e quindi stiamo studiando.
È riferita a quello che diceva Orso Mando, questa cosa, no?
Sì, lui parlava di Passo di Palo, però insomma penso che Passo di Palo c'è un problema in cui mancano le luci, che è importante, ma credo che a Tirsenia, dove non si cammina più, ci sia un problema un po' più grave. Insomma, poi non voglio fare una guerra fra cittadini, però insomma ci sono delle strade distrutte. Questo lo dico perché siccome abbiamo deciso di fare un azzardo, nel senso che insomma anche i tecnici comunali sono un po', insomma, cioè, stiamo facendo una cosa, non voglio dire contro le norme perché non si potrebbe, ma al limite, probabilmente questo intervento sul Tirsenia avrà dei tempi più lunghi, cioè prima di avviare l'opera dovremo fare una serie di atti in consiglio comunale che autorizzi la spesa, se no altrimenti faccio un esempio, un mutuo non si può spendere se non è speso su un bene pubblico, quindi la spesa quindi insomma probabilmente su questo intervento ultimo ci sarà un po' più di ritardo rispetto agli altri, perché per questo motivo. Quindi questo è il panorama delle opere, vi ripeto, è ovvio che i cittadini saranno contenti quando vedranno l'opera iniziata o avviata, però sono soldi su cui abbiamo chiesto i mutui, sono tutti gli atti a disposizione in consiglio comune, sul sito del comune, quindi non è che sono promesse, sono atti concreti. Poi purtroppo spesso guardiamo la Casa della Pace, i soldi stanno lì da 2 anni e il cantiere è fermo per un problema tecnico, e quindi insomma purtroppo è vero, ci sono dei problemi.
Però ugualmente pensate di poter avviare le prime opere per la primavera in ogni caso?
Allora, ho difficoltà a rispondere perché è il primo anno, cioè per me è la prima volta che chiediamo dei mutui, quindi è una procedura nuova, tra l'altro la finanziaria ha fatto delle modifiche proprio l'anno scorso, non vi so dire la tempistica, io so che ci dovrebbe arrivare l'ok dei mutui entro la fine dell'anno, quindi velocissimo, entro 10 giorni dalla richiesta. Fatto questo, anno nuovo dovremmo fare le progettazioni esecutive e poi fare le gare. Però il patto di stabilità è un'incognita importante, perché il patto di stabilità conta tutte le spese, nel senso che nel patto di stabilità non entrano solo le nuove opere, entrano anche le manutenzioni delle opere vecchie, quindi insomma sarà difficile, non so fare stime, sì, io auguro di avviare delle opere in primavera ovviamente.
Voi in questi giorni, diciamo, come sindaci state protestando per quanto riguarda le rivenienze che dovrebbero arrivare appunto dallo Stato, dal governo, per quanto riguarda appunto la possibilità di poter avere i soldi a disposizione, e dall'altra parte quello che si è capito almeno fino a ieri sera era che avreste la possibilità di poter innalzare o determinare in ogni caso quale tipo e quante tasse vorreste dai vostri cittadini, perché si va verso una sorta di federalismo esasperato. Ecco, voi che cosa vi aspettate in effetti da questo assestamento di bilancio nazionale, che poi è una finanziaria, che poi è tutto ciò che vogliono, ogni volta tanto si cambiano i termini, le cose non cambiano, siamo passati dalla TARS alla TARES, dalla TARES alla IUC, e questa è la stessa cosa per quanto riguarda il bilancio dello Stato. Voi avete protestato fino a questa mattina, grandi titoli sui giornali, a cominciare da Fassino, che è il responsabile, diciamo, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Voi vi aspettate che cosa in questo momento dal governo?
Allora, noi siamo un comune che ha una situazione diversa da altri, nel senso che noi non siamo un comune povero, noi non abbiamo bisogno di mettere nuove tasse, noi abbiamo bisogno che lo Stato ci consenta di spendere i nostri soldi. Quindi, diversamente da altri comuni che sono in crisi, sono in ginocchio, hanno bisogno di soldi, devono alzare tasse, no, noi abbiamo l'IMU, lo ripeto, sulla seconda casa più bassa d'Italia, abbiamo scelto per la TARES l'aliquota più bassa che lo Stato ci dava, non abbiamo problemi di economie, abbiamo problemi di spesa. Abbiamo attivato adesso 1,5 milioni di euro di mutui, noi chiediamo da sempre allo Stato che ci faccia spendere i nostri soldi. Non vogliamo mettere nuove tasse, non ci abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di poter dare ai cittadini i servizi per cui le tasse che pagano adesso. Considerate che quest'anno, nel novembre del 2013, a fine anno, il governo ci ha tolto 6 milioni di euro, ci ha tolto 6 milioni di euro di IMU, ce l'ha proprio sottratti, e di questi 6 milioni, 2 l'ha messi nel fondo di solidarietà, un fondo che è usato per aiutare i comuni che hanno i bilanci disastrati. Io voglio chiedere al governo perché i cittadini di Cerveteri, noi cittadini di Cerveteri, dobbiamo pagare le tasse per fare opere in comuni diversi. Allora io, se questo è, quando poi i cittadini dicono che non vogliono pagare tasse, è difficile dirgli che hanno torto, perché se io pago le tasse per fare opere a un altro comune, allora vado a vivere nell'altro comune, perché devo vivere in un comune che non fa le opere e che dà i soldi a altri comuni delle mie opere? Quindi questa è una cosa vergognosa. Sono convinto che l'ANCI, io insomma sono un grande sostenitore di questa battaglia da sempre, ho anche fatto un intervento in Rai qualche mese fa su una trasmissione proprio sul patto di stabilità, sono convinto che la nostra voce sarà ascoltata, il ministro Delrio è il precedente presidente dell'ANCI, quindi insomma questo ci dà una speranza. A oggi devo dire che questo governo ha deluso sul patto di stabilità, perché ci aspettavamo delle risposte migliori. Non posso non dire che adesso che il segretario del Partito Democratico è un sindaco che conosce bene i problemi delle pubbliche amministrazioni, mi aspetto che ci sia una maggiore attenzione a questa tematica.
Allora, passiamo a un altro argomento che in questi giorni, diciamo, è stato molto importante, perché si potrebbero, uso ovviamente il condizionale, creare dei posti di lavoro, e parlo delle fraschette etrusche, della strada delle fraschette etrusche. Anche qui ci sono state un po' di polemiche, ho parlato con qualcuno e ho detto ma noi non siamo stati informati per niente di questo fatto, parlo di coloro che conducono già queste fraschette, non so se chiamarle mini trattorie o che altro, e altri insomma che invece sperano che si faccia realmente una strada importante, perché sarebbe caratteristico per un paese come Cerveteri, perché si dice che le potenzialità di questo paese sono enormi, e da quello che mi hanno rappresentato più di qualcuno ti avrebbe detto, diciamo anche nell'ambito della politica più grande dei Cerveteri, insomma, che tu siedi su una sedia che ha uno scranno d'oro per quanto riguarda le potenzialità di Cerveteri. Allora, cominciamo da questo atto delle fraschette.
Allora, intanto racconto una cosa personale, se me lo consentite, l'ho detto anche l'altra sera in consiglio comunale. La prima cosa che io ho fatto per il comune di Cerveteri, per la pubblica amministrazione, al tempo non pensavo mai Certo che non sarei mai diventato sindaco, ma non pensavo neanche che sarei diventato consigliere comunale. Era sindaco Guido Rossi e era stata commissionata la realizzazione di una pubblicazione su Cerveteri. Pubblicazione che era stata diretta, insomma, in qualche modo coordinata da Alberto Sava, che allora non era direttore della Voce perché la Voce non esisteva, insomma. E io...
Esisteva Radio Unità.
Ah, sì, esisteva certo Radio Lira Cera. Io ero un giovane studente dell'istituto del liceo Pertini di Ladispoli e avevo fondato questo giornale, quindi ero entrato in contatto con Alberto Sava, non ricordo per quale motivo, lui mi aveva chiesto di collaborare. E io avevo, c'erano vari argomenti di cui questo libretto si occupava, io siccome sono sempre stato un appassionato di fraschette, io ho preso questo argomento, sono andato a intervistare tutti i fraschettari, che allora mi sembra fossero 6 o 8, e uscì appunto su questo libretto proprio una sezione sulle fraschette in cui io dicevo l'importanza. Lo dico perché, intanto perché è carina come aneddoto, ma soprattutto perché per farvi capire che la prima cosa che ho fatto nella nostra città è stato relativo al rilancio delle fraschette, perché è un punto che ritengo importante. Io sento tanti ragazzi di Roma, molti amici di Roma, che vanno magari il fine settimana ai Castelli a bersi un bicchiere di vino dentro alla fraschetta del comune dei Castelli, e hanno una tradizione diversa dalla nostra, ma non capisco perché quel ragazzo non possa venire a bersi un bicchiere di vino nel comune nostro, nelle fraschette nostre. C'era un regolamento molto limitante per le fraschette che l'assessore Croci ha cambiato d'accordo, insomma, con me e con l'amministrazione, che prevedeva che se una persona volesse aprire una nuova fraschetta la domanda poteva essere valutata soltanto 3 mesi l'anno, mi sembra gennaio, febbraio o marzo, il che significa che se uno faceva domanda a giugno doveva aspettare i 3 mesi dell'anno successivo per avere una risposta. Questa è una delle cose che abbiamo cambiato, quindi diciamo il nuovo regolamento, che è una modifica di quello vecchio, serve a incentivare l'apertura di nuove fraschette. Se domani Fabio Bellucci o Giacomo Capomacchia vogliono aprire una fraschetta, hanno più agevolazioni rispetto a quante non ne avessero prima.
Ecco, però questo qua potrebbe creare perciò qualche posto di lavoro.
Beh, certamente, insomma.
Ce l'auguriamo.
No, ce l'auguriamo, così come la variante di cui abbiamo, credo, già parlato qui in radio, della zona A2 con termini, che prevede il cambio di destinazione d'uso per tutti i locali a pian terreno nella zona A2 per farli diventare commerciali. Cioè, tutte queste iniziative sono finalizzate a rivitalizzare il commercio, soprattutto del centro storico. E colgo l'occasione per fare anche una considerazione sul Natale. Noi quest'anno a Natale abbiamo fatto questo esperimento della pista del ghiaccio. E esperimento, insomma, secondo me molto riuscito, intanto perché al comune è costato praticamente zero, cioè noi abbiamo soltanto pagato le utenze, cioè abbiamo dato a questi rai signori la corrente e abbiamo regalato il suolo pubblico, insomma, in cambio di avere delle agevolazioni sui prezzi e degli biglietti gratuiti per i ragazzi svantaggiati. Però l'operazione, al di là del fatto che non è costata niente, ha portato una grande vitalità dentro al centro storico. Io invito chi non c'è stato ad andarci di sabato o domenica, ma soprattutto invito a parlare con i bar della zona. A me il bar Jolly, ne cito uno che tra l'altro neanche sta lì davanti, ma ringraziato più di una volta, ogni volta che passo lì davanti, perché nota una differenza di vendita. E voglio raccontare una aneddoto.
Girando le mani coloro
quelli che non hanno
voluto.
No, ecco, raccontiamola sta cosa, che all'inizio l'assessore era indeciso su quale piazza utilizzare, e una delle piazze che si era pensato di utilizzare era piazza Aldo Moro, perché intanto noi riteniamo che quel parcheggio all'interno di piazza Aldo Moro vada tolto, e quindi se mettessero l'anima in pace tutti, perché prima che io finisco di fare il sindaco quel parcheggio lo togliamo. Proteste, comitati, firme, non firme, perché non sono 21 posti che fanno la differenza. E tra l'altro, siccome io dalla finestra guardo piazza Aldo Moro dal mio ufficio, ci faccio caso spesso, le macchine in quel parcheggio non cambiano mai. Quindi voglio dire, non sono i posti di chi viene a fare il commercio, probabilmente sono i posti o di alcuni dipendenti o dei commercianti, poi dovremmo verificare perché lì c'è un disco orario, è strano che non cambino mai, ma questo lo verificheremo. Comunque noi volevamo mettere questo posto a piazza Aldo Moro, c'è stato, o altre piazze, io per esempio avevo una preferenza per piazza Risorgimento, e sono più contenuta, comunque c'è stato un sommovimento dei commercianti della zona che non l'hanno voluta vicino, e quindi l'assessore ha detto, io se devo scegliere fra due piazze che per me sono uguali e una delle due crea disagio a qualcuno, la metto dall'altra. Ora, credo che chi abbia fatto questa scelta non si sia reso conto del danno che si è procurato, però insomma poi ognuno è libero di fare come vuole.
Sarebbe stata una scenografia notevolmente diversa, perché ad esempio vederla dalla scalinata di Piazza Santa Maria e vedere questi ragazzi, insomma, mi ricorda un po' Central Park a New York, no? Dove ci sono le colline che stanno un po' più in alto, ma c'è, ovviamente parliamo di una situazione completamente diversa.
Non c'è l'Empire State Building.
Però noi abbiamo due salite, tre salite, quattro salite, cinque salite per quanto riguarda Piazza Aldo Moro, e quindi ognuno che si metteva su una di queste collinette avrebbe visto dall'alto lo spettacolo di coloro che pattinano appunto in questo circuito gelato. Questo è quanto. Io penso difatti, quando mi ha detto no, non l'hanno voluto loro, dico ma è un atteggiamento, mi sembra, molto mio da parte dei commercianti, che invece dovrebbero volere più confusione possibile, no?
Non vorrei sbagliarmi, ma credo di aver ricevuto una petizione firmata dagli esercizi commerciali. Ho ricevuto una lettera firmata con tanto di timbre, quindi potrei sbagliarmi, ma non credo. Comunque, insomma, ognuno è giusto che faccia commercio come ritiene, però, lo ripeto, l'anima in pace, perché quei parcheggi al centro piazza che sono obbrobriosi verranno tolti, perché quella piazza o diventa una piazza d'ampio respiro oppure non ha senso.
Adesso vorrei cambiare argomento, no? Perché su Facebook oppure sulla posta elettronica ho notato che c'è un comitato Cervetri da Dispoli per unire i Cervetri da Dispoli. Questo è un tuo pallino,
mio pallino, sì, mio pallino,
però bisogna esaminare prima i pro e i contro, quindi sono più pro o i contro, quindi poi lo vedremo.
Allora, se lo chiedete a chi l'ha proposta questa cosa, è ovvio che vi dirà che sono più i pro.
Invece sono pure i contro.
No, però io vi dico quali sono i vantaggi, perché gli svantaggi non ne vedo nemmeno uno. Però è ovvio che il dibattito deve aprirsi. Io ho subito scritto a questi ragazzi che hanno messo sul comitato. Io ho risposto a una mail che loro hanno pubblicato su internet. Ora non ho ancora avuto modo di incontrarli, gli ho chiesto di incontrarmi perché vorrei aderire a questa iniziativa. E i pro secondo me sono di tanta natura. Il primo fra tutti è che però la cosa importante che i cittadini devono sapere è che un'eventuale unificazione dei due comuni può passare solo da un referendum, non può essere decisa d'ufficio. Quindi la cosa bella dell'unificazione è che saranno i cittadini a pronunciarsi. Se i cittadini a referendum voteranno no, i comuni non si uniranno. Se i cittadini a referendum voteranno sì, i comuni si uniranno. Quindi diciamo che è una scelta che non può essere imposta.
Dunque, mettiamo che si uniranno. Quali sono le cose che si possono unire? Tutto o parte? Tutto o parte di tutto?
Non
voglio dire.
Se c'è un'unione, è un'unione.
No, se c'è un'unione, il comune diventa unico, cioè ci sarà un solo sindaco. Ecco, questa è
solo consiglio comunale.
Però la legge prevede che i comuni che si uniscono possono mantenere in piedi i municipi. Quindi si manterranno i due municipi, nel senso che il cittadino che deve fare la carta d'identità a Cervetri non dovrà andare alla Dispoli come a Roma. Quindi si manterranno i municipi, senza dubbio, ma ci sarà una sola macchina amministrativa.
Comunque è tutto da vedere.
Tutto da vedere, e ancora siamo lontanissimi, bisognerà raccogliere le firme per il diciamo che è un percorso che. Però posso dire, questa è una cosa che dico sempre, io faccio il sindaco da un anno e mezzo e quando si uniscono due comuni in Italia viene mandata una comunicazione a tutti i sindaci, cioè in qualunque caso due comuni si uniscano arriva ai sindaci la comunicazione. Io da quando faccio il sindaco mi saranno arrivate almeno una cinquantina di comuni, quindi in un anno e mezzo almeno 100 comuni hanno deciso a due di unirsi per farne 50 nuovi. Io sono rimasto sorpreso, pensavo che fosse una cosa rara. Invece è una cosa, a me quasi mensilmente mi arrivano delle notizie, quindi significa che molti lo stanno facendo.
La ragazzetta della Dispoli che lavora a Cervetri, ma qui dice non lo faranno mai, la Dispolana non lo faranno mai con Cervetri. E a molti cervetrani diranno la stessa cosa.
Vedremo. Mentre stiamo parlando non possiamo sapere ovviamente il risultato che invece martedì mattina conoscerete per quanto riguarda il derby che c'è tra la Dispoli e Cervetri.
Questo è storico,
Domenica 22, quindi avremo sicuramente situazioni completamente diverse, che in questo momento c'è una grande esasperazione tra i vari tifosi perché sono tutti quanti molto orgogliosi delle loro maglie, dei loro colori.
I primi due derby quest'anno li abbiamo persi, va detto, perché la Coppa Italia si è giocata e si è andata al ritorno, ha vinto la squadra della Dispoli. Speriamo di rifarci, però è ovvio che quando saremo un comune unico sarà un vero derby, perché il derby è a Milano tra Milan e Inter.
Però devo dire che allora,
lo viviamo come un derby.
Allora, ma questo quasi già c'è questa cosa qua.
Io ho una chicca che mi tengo da una parte, poi nel momento stesso in cui faremo un'intervista televisiva al sindaco la metterò insieme, perché c'è una persona, diciamo, a lui molto vicina che ha espresso le stesse cose sue da un altro tipo di posizione, già che l'ho intervistato su questo fatto dell'Unione dei Comuni, e devo dire che ci sono persone ovviamente che, se ci pensiamo, sono nate a Cerveteri, perché a quel tempo non esisteva il Comune di Ladispoli, e che in caso invece sono dei personaggi importanti a Ladispoli, pur essendo nati a Cerveteri, avendo sesso sulla carta d'identità che risiedono a Ladispoli, avendo avuto incarichi importanti a Ladispoli, e la penso tutti quanti nella stessa maniera, perché questa unione potrebbe portare ad esempio dei vantaggi sui tribunali, ad esempio potremmo avere, perché in questo momento sapete che i tribunali vengono chiusi, ma si potrebbe aprire invece un tribunale qui a Ladispoli Cerveteri.
È ovvio che un domani la regione, lo Stato decidesse di costruire un nuovo ospedale, ok? In questo momento Cerveteri e Ladispoli non entrerebbero neanche nella discussione, nel Lazio. Se Cerveteri e Ladispoli si uniscono, diventano la terza città del Lazio, cioè dopo Roma e Latina ci sarebbe questa nuova città, di cui sarebbe difficile sicuramente scegliere il nome. Comunque ci sarà questa nuova.
Ci si batte su Latina poi.
Ci sarà questa nuova città. Questo per dire che è ovvio che se diventiamo la terza città del Lazio, se nel Lazio ha aperto un nuovo ospedale, noi abbiamo una chance di dire la nostra. Oggi non ne abbiamo nessuna, perché prima di noi ci sarebbero tanti comuni e senza dubbio Civitavecchia, che è diventato un polo dove finisce tutto.
Fiumicino.
Tutto finisce a Civitavecchia o Fiumicino. Quindi noi credo che dobbiamo difenderci anche da questi attacchi, perché effettivamente, come ha detto Giacomo, di fatto noi siamo un'unica comunità. Cioè noi, se ci fosse, io non proporrei mai di unirci con Bracciano o di unirci con Tolfa, nonostante sono un caro amico di Bracciano, in questo momento un po' di meno, sono un amico, diciamo, di entrambi i sindaci, e con le popolazioni c'è un grosso feeling, però con la Dispoli c'è proprio una commistione quotidiana di gente che da un comune va all'altro.
Ma scusa, su questo argomento sempre, la Dispoli terreno per costruzioni non ce l'ha, quasi finito, invece Cerveteri,
ci sono molti problemi per quanto riguarda
Cerveteri, invece sarebbe una ghiotta occasione per una volta unirci, beh, cioè facciamo là un che cosa?
Io ho sentito più di una volta questa critica, che secondo me è assolutamente priva di fondamento, per due motivi. Primo, perché non è che oggi che siamo separati i costruttori della Dispoli a Cerveteri non costruiscono, anzi, ricordo che l'insediamento delle due casette, quello adiacente alla scuola, è stato fatto da degli imprenditori della Dispoli. Quindi io questa cosa non la riesco a capire, cioè non capisco perché, tra l'altro è una cosa che ha sollevato tra gli altri Forza Nuova, e non ho mai sentito Forza Nuova di una cosa intelligente da quando esistono, quindi però voglio dire, non capisco perché l'idea dell'unione può essere vista come una conquista degli altri. I costruttori non hanno carta d'identità e lavorano nei territori.
Non è il fatto del costruttore che può andare dove vuole, avendo a disposizione più un territorio, un comune grande. Allora, che so, qualcuno può dire, vabbè, adesso sfruttiamo, andiamo a fare qualche cosa di là.
Ma scusate, di là è casa nostra, ma perché in questi 30 anni che Cerveteri è stata violentata? Noi abbiamo avuto 30 anni di violenza urbanistica, abusivismo, case fatte in campagna dove non andavano fatte, territorio mangiato. Mi sembra che siamo stati noi a rovinare il nostro territorio molto più di quanto non abbiano fatto gli altri. Quindi io spero che i cittadini di Cerveteri, quando votano, pensino bene a chi ha distrutto questo territorio, e mi sembra che alle ultime elezioni l'abbiano fatto, e che non li rimandino mai più al governo, né di Cerveteri né di Ladispoli. Questo è il problema. Cioè non mi sembra che noi, quando, in questi anni che eravamo soli, ce lo siamo gestito bene. Quindi secondo me questo rischio non c'è. Tra l'altro, insomma, è presto per dirlo, la prossima intervista che mi farà Fabio Bellucci insieme a Giacomo Capomacchia, credo che potremo parlare del nuovo piano regolatore. Ci sono delle novità importanti che
abbiamo fatto.
È ancora presto per lanciarle, anche perché però insomma che è stato un incontro tecnico utile in questi giorni, quindi credo che anno nuovo, alla prossima intervista, parleremo di questo per dire che Cerveteri farà il suo piano regolatore prima che io smetto di fare il sindaco. Quindi, anche ammesso che Cerveteri e la Dispoli un domani si unissero, noi arriveremo lì col nostro piano regolatore fatto prima, perché il piano io non vado via se non ho fatto il leader del piano regolatore, insomma, non lascio lo scranno.
Il parcheggio dell'Ardo Moro.
No, quello è più facile, quella è una cosa semplice.
Sindaco, volevo sapere se mi puoi dare qualche risultato per quanto riguarda il pagamento della TARES, come sono andate le cose, se abbiamo incassato tanto, più o meno di quello che ci si attendeva. abbiamo qualche macro risultato.
Devo dirvi che purtroppo non lo so, però immagino che se possate sentire il nostro vice sindaco Giuseppe Zito, lui sarà in grado di darvi qualche dato più preciso. Purtroppo non ho, in queste ore sono stato molto dietro a questi mutui che erano in, chi ci ascolta pensa che è il 24, però per me oggi è il 20, e io fino all'altro ieri, che era il 18, che è stato l'ultimo giorno per chiedere i mutui, sono stato in apprensione, quindi ho seguito poco altre cose, quindi non lo so.
Ora, c'è molta polemica in questo momento in Italia per quanto riguarda 2600 comuni circa che dovranno pagare una mini rata dell'IMU. Ovviamente possiamo rasserenare gli animi dei cittadini di Cerveteri che questa è una cosa che non riguarderà sicuramente.
Io non me la sento di rasserenare gli animi, perché non l'ho capita la legge, sono sincero, e mi scuso con i cittadini che magari pensano che io debba essere più informato. All'inizio il governo ha detto che chi aveva aumentato l'IMU fra il 2012 e il 2013 avrebbe avuto questo aggravio. Noi non solo non l'abbiamo aumentato, ma l'abbiamo diminuito, perché noi quando siamo diventati amministrazione, quando io sono diventato sindaco, il commissario prefettizio che mi aveva preceduto aveva portato l'IMU a 4,8 sulla prima casa, noi l'abbiamo portato a 4,4, l'abbiamo lasciato a 4,4 in questo secondo 2013, ricordo che siamo l'aliquota più bassa di tutto il comprensorio, quindi sembrava che noi non dovessimo pagare. Poi dopo hanno corretto e hanno detto no, deve pagare chi ha l'aliquota più alta del 4,0, quindi siccome noi ce l'abbiamo più alta del 4,0 perché abbiamo il 4,4, sembrava che rientrassimo in questa casistica. Vi garantisco che, per essere chiari, da qui a martedì, quando questa cosa andrà in onda, io farò sapere a Fabio e a Giacomo se ci sono novità. In questo istante non ve lo so dire e vorrei evitare di fare quello che hanno fatto altri comuni, che hanno fatto un comunicato stampa dicendo che non si pagava, poi ne hanno fatto un altro dicendo, perché li capisco, perché purtroppo non c'è chiarezza, quindi non vi so rispondere, ma mi impegno da qui a martedì a far avere la notizia ai nostri direttori e...
Sì, perché il problema, devo dire, è, per non parlare fuori da nessun tipo di riga, e ad esempio alla Dispoli il problema è molto sentito, perché da una parte c'è chi dice, e questo è il delegato al bilancio Gianni Grimaldi, al momento noi dobbiamo non pagare, però ci sono anche invece elementi del Consiglio Comunale che dice no, noi dobbiamo pagare perché abbiamo avuto questo aumento. Poi ci sono delle particolarità tecniche, intanto ve lo voglio regalare, così la regalo anche al sindaco che mi sta ascoltando in questo momento. Alcune volte nel fare anche questi raffronti di carattere economico vengono fuori delle cifre talmente modeste da parte dei contribuenti che dovrebbero pagare per questa differenza, che è una quota talmente minima che costerebbe di più mettere in moto la macchina organizzativa per far pagare un euro che costerebbe alla macchina amministrativa 2 euro a cittadino, a contribuente, cioè noi faremmo una spesa superiore rispetto a quello che ci tornerebbe indietro da parte dei cittadini. Una situazione che è veramente kafkiana, non si può capire niente in questo Stato, perché veramente siamo in una situazione di grande impasse, e questo qua è uno dei problemi che abbiamo. Quindi sindaco, speriamo che per martedì la situazione si possa sciogliere, anche se abbiamo saputo che dovrebbe andare invece alla Camera, probabilmente domani, addirittura che è sabato 21, ed approdare al Senato lunedì 23. Quindi siamo in una situazione in questo momento di grande intermedio, è diventato estremamente difficile. Poi se il governo metterà la fiducia, come pare, insomma, per quanto riguarda l'intera legge di stabilità, il problema sarà molto più grande, ma non voglio ammorbare con queste cose. Andiamo sull'argomento degli argomenti che sta prendendo ovviamente la maggior importanza e attenzione da parte dei cittadini, che parliamo ovviamente del problema di Cupinoro. Allora sindaco, avete avuto un incontro anche con i comitati Rifiuti Zero, c'è una decisione importante da parte del comune che tu rappresenti, e cioè di adire le vie legali presso il TAR, appunto, per cercare di bloccare l'ampliamento della discarica di Cupinoro. Possiamo fare una fotografia di questo momento?
Allora, premesso che al di là di quello che hanno scritto in tanti, chi mi conosce da tanti anni sa che le mie posizioni ambientaliste sono sempre state molto chiare, e ho sempre difficoltà quando chi arriva sull'ambientalismo il giorno ieri, se non oggi stesso, pretende di dare lezioni ad altri. Io sono uno inclusivo, come si dice, nel senso che sono sempre contento che ci siano nuovi militanti, però credo che parli pure la storia, quindi siccome qui chiunque arriva, e parlo anche dell'atteggiamento che alcuni comitati hanno avuto nel corso del Consiglio Comunale Aperto, diventano esperti estremi della materia, insomma sono rimasto male di alcuni atteggiamenti, però insomma le polemiche le accantoniamo, parliamo della realtà. La realtà è che noi da sempre abbiamo combattuto, ma da sempre, da ben prima che io diventassi sindaco, il conferimento del tal quale a Cubinoro. E quest'anno abbiamo raggiunto un risultato importante, che ne dicano, che a Cubinoro il tal quale non si può conferire più. E questo è il risultato che da anni chiediamo. Siccome non siamo soddisfatti di questo risultato, ne vogliamo altri. Primo fra tutti, non possiamo accettare che il comune di Bracciano decida da solo, senza interpellarci mai, che cosa fare di una discarica che sta più vicina alle nostre case che non alle sue. Per questo abbiamo impugnato al TAR la valutazione di impatto ambientale che è stata rilasciata sull'ampliamento e sulla costruzione dell'impiantistica. Tra l'altro, affidando l'incarico, perché i cittadini lo sappiano, all'avvocato Stefutti, che è un nome che magari dice poco, però insomma una persona di grande valore sull'argomento, è stata tra l'altro una di quelle che ha scritto le leggi della nostra nazione sui temi ambientali. Quindi abbiamo scelto il top per poter fare questa battaglia. L'abbiamo fatto in piena autonomia, nel senso che l'abbiamo deciso non, come dice qualcuno, perché pressati, tutt'altro, insomma. Abbiamo raccolto il suggerimento che ci ha mandato il presidente regionale di Verdi, Nando Bonesso, in aula, e l'abbiamo subito inserito all'interno di una mozione, e l'abbiamo fatto convinti che sia la strada da percorrere. Cosa si fa domani? È difficile dirlo, perché non possiamo essere quelli della sola protesta. Noi vogliamo che chiuda Cubinoro, vogliamo che Cubinoro sia bonificata, vogliamo tutte queste belle cose, però dobbiamo anche sapere che i rifiuti nostri da qualche parte dovranno andare. Quindi io sono un grande, accanito e forte sostenitore della lotta contro l'arrivo dei rifiuti da Roma o da altre parti nel nostro territorio, ma chi mi conosce sa pure che sono uno serio sugli impegni presi, quindi ritengo che i nostri rifiuti non devono andare altrove. Quindi io mi batterò per non avere rifiuti degli altri, ma anche per gestire in autonomia i nostri rifiuti, perché se pretendiamo che gli altri non li portino a casa nostra, non possiamo essere noi a portare i nostri a casa degli altri. Insomma, questo deve essere ovviamente un principio base.
Ecco, però rimane ancora questa. Allora, possiamo dire, Anturiasi, che noi abbiamo deciso di adire le vie legali, certo, per quanto riguarda l'Italia, lo possiamo confermare qui.
Sì, abbiamo già dato l'incarico all'avvocato.
Ecco, però per quanto riguarda questo fatto, diciamo, del vostro incontro, ad esempio, di ieri,
sì,
che cosa è scaturito? Cioè, è stato, perché si è notata, un certo momento abbiamo avuto una specie di frattura nel Consiglio Comunale aperto, poi c'è stato un senso, diciamo, di riavvicinamento durante la fiaccolata contro Cupinoro, poi c'è stato un comunicato da parte dei comitati Rifiuti Zero che sembravano più in sintonia con l'amministrazione. Diciamo, ci sono parecchi cambiamenti, è magmatico tutto quello che sta accadendo. Ecco, a questo punto dove siete arrivati tra comitati e comune?
Allora, i comitati sono uno strumento importantissimo che ha due ruoli a cui l'amministrazione è molto riconoscente. Il primo è quello di aiutarci a sensibilizzare la cittadinanza organizzando manifestazioni, iniziative e fare anche pressione sulle forze politiche, che poi insomma ho sentito tanti esponenti politici di Cerveteri prendere delle posizioni strane perché sono tutti contrari a Cubinoro, dimenticando che al governo e dentro anche ai consigli regionali ci sono i loro rappresentanti. Quindi insomma credo che io se faccio parte di un partito che ha espresso il ministro dell'ambiente non devo dire di essere contrario, devo strappare la tessera del mio partito o dire al mio partito che nel nostro territorio il ministro deve pronunciarsi. Questo credo che sia la politica, se no diventa il bar. I comitati hanno quindi un ruolo di fare pressione. In secondo luogo hanno un secondo importante ruolo, che è quello di aiutare l'amministrazione fornendo dei documenti, delle informazioni, delle notizie che possono essere d'aiuto. Senza il lavoro di Maurizio Sangulin, esponente del comitato Terra Attiva a Pian della Carlotta, non saremmo stati in grado di essere così efficaci nella battaglia che ha portato poi al blocco della centrale. Quindi con i comitati c'è un rapporto un po' conflittuale, perché io sono a volte dispiaciuto di quando si fa di tutta l'erba un fascio. Noi siamo un'amministrazione che a livello regionale e nazionale siamo riconosciuti per le battaglie ambientali che abbiamo fatto. Al Consiglio Comunale Aperto ci hanno fatto passare come gli inquinatori o come i nemici o come i favorevoli a perché? Perché chi è intervenuto, la maggior parte delle persone sono intervenute, non hanno letto il testo che io ho proposto con attenzione, oppure non l'hanno ascoltato bene, perché la mozione che io presentavo era più dura sia di quella dell'opposizione che di quella presentata da due consiglieri singoli della maggioranza. Insomma, credo tanto che era previsto ad esempio la lotta contro il commissario straordinario, che non l'aveva detto nessuno. Quindi insomma, questo per dire che c'è stato un momento d'attrito, perché poi i comitati comunque sono arrabbiati e nervosi, e giustamente la gente, la prima persona a cui sa prendere il sindaco, però io sono un compagno di lotte, non un avversario, quindi sono disposto a lottare con loro per raggiungere l'obiettivo e chiedere loro il sostegno, insomma.
Ma adesso a che punto siamo, perciò?
Beh, sulla battaglia stiamo aspettando di presentare il ricorso. Nel rapporto con i comitati ieri abbiamo aperto un tavolo, che era un impegno che ci avevamo preso in consiglio con i comitati. È stata una riunione molto bella con oltre 15-20 comitati, tra cui c'era la presidentessa regionale del WWF, la presidentessa, il presidente regionale di Legambiente, cioè sono venute anche persone di associazioni nazionali, e abbiamo avviato questa collaborazione che secondo me sarà fruttifera.
Ora, Sindaco, in questi giorni è comparso il piano regionale per quanto riguarda i rifiuti.
Sì.
Una delle cose che nel guardare tutte queste pagine, insomma, non finivo mai di leggere, una delle cose che mi è balzata agli occhi è una certa volontà politica da parte della Regione di andare verso gli impianti di incenerimento e impianti a biogas. Mi pare, se mi ricordo bene, insomma, è esattamente l'opposto della tua cultura, della tua filosofia di vita. Ecco, noi come possiamo cercare di contrastare, di combattere questa volontà regionale di continuare a fare impianti a biogas tipo quello di Piano della Carlotta, in poche parole, dai rifiuti ricavare energia, che però a quanto pare, insomma, in Europa stanno tutti quanti dismettendo perché la vedono come una pratica pericolosa.
C'è da fare chiarezza anche su questo. Primo, ho partecipato e devo dire che non ho visto tanti amministratori, quindi non so quali fossero, non ho visto tanti sindaci. Ho partecipato personalmente all'incontro in cui si sono presentate le linee guida del piano rifiuti, siamo molto lontani dal piano rifiuti, ho sentito gli interventi fatti, ho preso i documenti che sto analizzando e sinceramente devo dire, anche i comitati ieri mi hanno rincalzato su questa cosa, io questa indicazione della Regione Lazio di andare verso i inceneritori non l'ho per niente colta. Poi forse ho ascoltato male o ho letto male, io dagli interventi che ho sentito tutt'altra indicazione. Mi sembra che la Regione Lazio abbia stanziato 150 milioni di euro, 130 milioni di euro da dare in 3 anni a Roma per fare il porta a porta, cosa che non è mai successa nella storia. Mi sembra che questa Regione abbia chiuso la discarica di Malagrotta e mi sembra che questa Regione, dopo un mese dall'insediamento, abbia eliminato dal piano regionale dei rifiuti della Polverini lo scenario di controllo, che era quello contro cui noi abbiamo proposto, d'accordo con i comitati, il referendum. Quindi voglio dire, non voglio essere un allarmista, ho una grande fiducia nel presidente Zingaretti che ho sostenuto, sarò pronto a toglierla quando i fatti dimostreranno che si sta andando in un'altra direzione, ma non posso pensare che la conferenza d'un'ora in cui si sono fatti 4 interventi diversi, molto brevi, si sia potuto capire qual è il piano regionale dei rifiuti. Quindi, fatta questa premessa, biogas, qui siamo ingiusti. Cioè, dobbiamo dire la verità anche su questo. Ieri a un certo punto c'è stato un piccolo screzio, non è la parola giusta, un piccolo battibecco durante questo incontro con i comitati tra la presidentessa regionale del WWF e un esponente dei comitati. Quando la presidentessa del regionale del WWF, una persona sul cui ambientalismo non mi pronuncio perché insomma una storica delle lotte ambientali, ha definito l'impianto a biogas e energie rinnovabili, qualcuno dei comitati si è risentito e lei gli ha risposto dicendo che lei sembrava che li stesse sponsorizzando. Lei ha detto: io non li sto sponsorizzando, ma siccome la legge italiana li classifica così, non è che noi possiamo cambiare la legge italiana. Cioè, non è che noi possiamo oggi, per la legge italiana, non per il Cerveteri o per la Regione Lazio o per la Regione Molise, la legge italiana dice che gli impianti che producono energie col biogas sono energie rinnovabili. Quindi se la legge non cambia, non possiamo pensare che la Regione Lazio li metta al bando. Bisogna fare un altro percorso. Questo per dire che ovviamente se si parla di compostaggio tutti sanno che la mia posizione è sempre stata più favorevole all'aerobico che non all'anaerobico, però insomma anche su questo, cioè, bisogna capire che cosa diciamo, in che stato viviamo e quali leggi ci sono, perché se no imputiamo a un assessore ai rifiuti della regione una responsabilità che invece è magari di un ministro nazionale. Questo lo dico non perché voglio difendere, perché poi dicono che io sono quello che difende sempre Zingaretti, no, io ritengo che io ringrazio tutti i giorni che abbiamo Zingaretti e non abbiamo più la Polverini, perché mi sembra che sull'ambiente ci siano state delle scelte diverse. E se mi sono sbagliato sarò il primo a, insomma, si litiga pure con gli amici più cari, figuriamoci se non si può litigare con uno che
ha le mogli a volte.
Ecco, anche con le mogli a volte purtroppo, quindi figuriamoci se uno non possa litigare al presidente.
Però l'idea che molti cittadini si sono fatti, insomma, io non sono la spugna di tutto quanto il territorio, non mi posso vantare ovviamente di questa cosa, però nel leggere, nel sentire ciò che dicono le persone, alcuni pensano che ci sia stato un incontro chiarificatore tra te, il sindaco Paliotta e il sindaco di Bracciano insieme al presidente della regione Zingaretti, e che da quell'incontro sarebbero emerse alcune cose per voi importanti. Per cui
quando?
Circa un mese fa.
No, l'incontro tra me, quando è uscita la notizia delle 20.000 tonnellate, io e Paliotta abbiamo scritto un comunicato subito, prima di tutti, abbiamo parlato prima di qualunque altro comitato, molto duro contro Sala, dicendo che eravamo stufi, che Bracciano decideva per conto proprio. Nelle ore successive, nei 2-3 giorni successivi, l'assessore Civita e il presidente Zingaretti hanno convocato me, Paliotta, Sala e altri sindaci del comprensorio a un tavolo, che poi si è ripetuto una settimana dopo, sempre in regione, con i sindaci e l'assessore regionale rifiuti. Da quel momento non ci siamo più incontrati, quindi tutti gli incontri che abbiamo fatto, di cui io ho parlato sempre pubblicamente, sono precedenti anche al tavolo che tu hai coordinato alla Dispoli, però non ci sono stati più incontri, nel senso, io mi sono visto più volte con Zingaretti e con lui mi sento anche regolarmente, ma un tavolo collegiale sul tema dei rifiuti non c'è stato, perché in questo momento le posizioni sono un po' acuite, quindi...
Tu poc'anzi hai parlato di un aspetto importante, che la Regione avrebbe destinato una cifra intorno ai 150 milioni di euro, e questa è notizia che sapevamo, nei confronti del Comune di Roma, che ovviamente raccolta differenziata porta a porta non ne ha fatto nel corso di tutti questi anni, e se oggi abbiamo uno dei problemi, perché è un po' dire che il massimo problema è appunto soltanto quello di Roma, e questi soldi destinati da una parte a Roma avrebbero tolto risorse invece ai comuni del territorio come la Dispoli e Cerveteri.
Questo a me non risulta, perché la provincia di Roma, sotto la giunta Zingaretti, poi sembra che sto facendo uno spot elettorale, però la provincia di Roma sotto la giunta Zingaretti ha fatto il più grosso incremento di porta a porta nei comuni della provincia della storia d'Italia, cioè è stata la provincia col più grosso incremento della storia, dando risorse a tutti i comuni, tanti dei quali come Cerveteri non le ha sapute usare, cioè Cerveteri ha 900.000 euro fermi, in realtà 600.000 euro fermi per fare la differenziata da anni, e l'amministrazione che mi ha preceduto e di cui sono stato in parte anche vice sindaco, quindi insomma anch'io delle responsabilità non l'ho mai negato, non l'ha presi, non l'ha usati, non l'ha spesi. Quindi noi stiamo in corsa contro il tempo per recuperare e spenderli.
Dobbiamo dire che dobbiamo ancora realizzare l'isola ecologica.
Però sono partiti finalmente i lavori, abbiamo finalmente fatto l'appalto, quindi voglio dire, questo per dire che oggi i comuni, i comuni della provincia, quasi tutti hanno a disposizione delle risorse, chi le ha spese e chi non le ha spese, è Roma il problema.
Senti, andiamo un po' per spot, perché sta passando il tempo che abbiamo a disposizione tutto per te, perché ovviamente hai da fare. Abbiamo sentito ieri sera Paliotta che insomma ha parlato che inizio 2014 la raccolta differenziata porta a porta probabilmente sarà estesa a tutto quanto il comune. Io non so se è un auspicio o una certezza, via dicendo, tutti i casi.
Certo.
Ecco, noi a che punto siamo per quanto
noi siamo un po'
cosa?
Più indietro per un motivo semplice, perché loro hanno già espletato la gara per fare il servizio, che è molto più semplice nella loro città che non nella nostra, essendo priva di zone di campagna. Noi invece la gara la pubblicheremo a inizio del 2014, quindi considerate che noi siamo partiti 6 mesi dopo di loro, quindi avremo come minimo bisogno di 6 mesi in più di loro, insomma, quindi noi nel 2014 faremo la gara, affideremo il servizio e partirà porta a porta. Difficile fare previsioni, perché la gara è una cosa complessa e lunga, insomma.
Un'altra cosa che ho sentito ieri sera, che ovviamente non posso dire per quanto riguarda Cerveteri, perché non conosco questo dato, si dice che la Dispoli ha versato nel corso di questi anni circa 350.000 euro per quanto riguarda il post mortem. Il post mortem significa, lo dico per gli ascoltatori, che quando sarà dismessa questa discarica, i soldi per rimettere a posto tutti i danni che abbiamo combinato sono stati già versati da parte dei comuni. Si dice che la Dispoli ha versato 350.000 euro. Però a quello che abbiamo sentito, insomma, di questi soldi, io ho sentito il sindaco di Bracciano, non mi pare che la pensi nella stessa maniera.
Allora,
noi come siamo messi?
Allora, il post mortem l'hanno versato tutti i comuni conferitori nella stessa percentuale. Nel senso che quando il comune paga per conferire dei rifiuti in discarica, cosa che avviene tutti i mesi, perché noi tutti i mesi,
compresa la tassa,
una parte di questi soldi va accantonati, ma non vanno accantonati per finta, vanno accantonati su un conto corrente, cioè la Bracciano Ambiente ha un conto corrente specifico dove dentro che sono i soldi del post mortem.
Ma voi avete diritto a guardarli? Avete diritto a
certo,
guardarli questi
certo,
soldi?
Certo, ma Sala i dati l'ha già dati, soltanto che io glieli voglio chiedere per iscritto. A oggi si stima che il post mortem dovrebbe essere intorno ai 9 milioni di euro. Mentre Sala sostiene, l'ha sostenuto a un incontro, quindi poi io riporto le sue parole, potrei averle capite male, non voglio parlare per altri, sostiene che fino a che non è nata la Bracciano Ambiente, quindi quando prima la discarica era gestita da una società privata, quei soldi sono spariti e che quindi gli unici soldi del post mortem che loro hanno sono quelli, circa 1,5 milioni, che sono accumulati da quando esiste la Bracciano Ambiente. Tutto quello che è successo prima della Bracciano Ambiente, quando era quell'azienda che ho già fallito, i soldi sono persi. Significherebbe, se questo risulterebbe vero, ma non credo che Sala possa dire una cosa falsa, quindi credo che sia vero, significherebbe che una grossa parte di questi soldi che noi cittadini abbiamo tramite i comuni versato in questi anni è andata perduta. E questo è uno dei punti su cui verte la mia interrogazione, insomma l'ordine del giorno votato in Consiglio Comunale, quindi noi chiederemo, stiamo chiedendo a Bracciano un documento ufficiale che ci certifichi questi dati. Questo è un problema enorme, perché se i soldi per mettere a posto la discarica non ci sono, sarà difficile, bisognerà chiedere alla Regione Lazio un aiuto per l'emergenza che c'è per mettere a posto la discarica.
Ok, adesso devo fare una domanda. I lavori che stanno facendo qui alla Necropoli sono partiti 2 mesi fa, no? Hanno lavorato sì e no 15 giorni, perché lavorano un giorno sì e 15 no. Ecco, adesso stanno sterrando, stanno facendo. Finirà quest'opera quando?
Allora, i lavori alla Necropoli, quelli che sono iniziati adesso, sono una piccolissima parte, perché si tratta della realizzazione del Visitor Center, per i quali la ditta ha un tempo di realizzazione, mi sembra, di 120 giorni lavorativi. Quindi
scadono?
Non lo so, ve lo posso far sapere. Vabbè. Però i lavori che partiranno successivamente, quelli invece del rifacimento della strada, dell'impianto di videosorveglianza, quelli dureranno 18 mesi. Quindi purtroppo noi almeno per i prossimi 2 anni vedremo alla Necropoli i cantieri. Questo è un problema grosso, però è un lavoro che va fatto e non possiamo. Quindi diciamo sì, è ovvio, per i prossimi 2 anni alla Necropoli saranno cantieri. Però abbiamo previsto un cronoprogramma che ci consente di separare le opere a blocchi. Cioè noi ci auguriamo che quando un primo blocco di opere saranno realizzate, sarà possibile fare una consegna parziale del cantiere anche se i cantieri cominceranno dalle altre, perché questo intervento di 2 milioni di euro prevede interventi completamente separati fra loro.
Modulare.
Faccio un esempio: il rifacimento della strada d'accesso non ha nulla a che vedere con la realizzazione dell'illuminazione dentro la Necropoli, che a sua volta non ha nulla a che vedere con la sistemazione del percorso ciclopedonale d'accesso. Quindi siamo convinti che se la ditta ci aiuta e se le norme ci aiutano, perché le consegne parziali sono sempre complicate, si potrebbe cercare di fare i lavori per lotti, perché non è possiamo chiudere la Necropoli per 2 anni, ok?
Intanto andiamo proprio a conclusione, perché dobbiamo
io devo sapere
appunto, che... scappare. Giusto per chiudere questo fatto di Cupinoro, sembrerebbe, almeno dalle denunce che vengono fatte da parte dei comitati, che il comune di Bracciano sta scavando attraverso la Bracciano Ambiente su una proprietà che non è la sua, ma che appartiene alla Università Agraria, quindi facendo un incidente ambientale notevole. Noi che cosa possiamo fare? Considerando che lo voglio mettere questo qua, lo voglio infilare, che non sia una cosa giusta, lo voglio dire prima ancora di dirlo, però questi problemi che ci sono stati in questo momento a San Nicola, dove sono stati chiusi i pozzi per l'acqua e quindi non hanno acqua potabile perché hanno trovato dei nitrati elevatissimi, il massimo consentito è 50 mg per litro, sono arrivati a 78 mg per litro, quindi con un problema molto serio, vanno avanti in questo momento con le botti e vanno a prendere l'acqua per mangiare attraverso bottiglie e taniche.
Sì.
Ecco, alcuni ipotizzano che possono essere successe queste cose in base ai nitrati che vengono utilizzati in agricoltura per in quanto riguarda i campi, altri dicono che ci dovrebbe essere un inquinamento per quanto concerne le falde. Allora, se realmente non si scava in una maniera giusta e non si mettono i rifiuti nella maniera giusta, ci potrebbe essere qualche problema. La posizione del Comune di Cerveteri?
Allora, qui intanto io voglio rassicurare i cittadini, perché poi spesso siamo allarmisti. Ieri sera, per esempio, durante l'incontro, uno dei comitati ha detto: ah, Cerveteri è uno, questo è il territorio più inquinato d'Italia. Non è vero. Noi siamo un comune che ha grandi problemi ambientali, ma siamo uno dei comuni, insomma, che possiamo vantare. Volete mettere inquinamento c'è a Roma col nostro? Noi non siamo per niente uno dei comuni, anzi siamo un comune incontaminato in tante aree, e dobbiamo dirlo, perché se iniziamo a dire agli altri che siamo uno dei comuni più inquinati del mondo, la gente a Cerveteri non ci viene. Quindi abbiamo, anche quando uno fa allarmismo perché vuole ottenere il consenso, deve stare attento alle parole che usa. Detto questo, a Cerveteri l'acqua è potabile in tutti i rubinetti di tutte le case, con l'eccezione dei rubinetti delle case dei terzi, dove purtroppo l'acqua è inquinata, non perché c'è vicino Cupinoro, non c'entra assolutamente niente Cupinoro, ma solo perché, poiché l'acquedotto utilizzato è quello delle ferrovie dell'Arsial, molto vecchio, e si accumula dell'arsenico, l'acqua che arriva nelle case ha un quantitativo d'arsenico superiore alla norma. Quindi intanto diciamo a Cerveteri che, nonostante siamo vicini a Cupinoro, nessuna cittadino riceve acqua inquinata, e laddove arrivi non è per colpa di Cupinoro. Detto questo, noi ha preso dai comitati questa questione dei lavori, diciamo così, abusivi che si stanno svolgendo, abbiamo informato le nostre forze dell'ordine, che ovviamente non possono intervenire non essendo il nostro territorio, stiamo valutando se è necessario fare un esposto a sostegno di quanto detto dai comitati, ma comunque comunicheremo alle autorità coinvolte quello che abbiamo appreso dai comitati, non fosse altro che per trasmetterlo ufficialmente. Quindi certamente questa cosa ci interessa, e se c'è qualcuno che sta perpetrando, diciamo, un abuso, è giusto che vada perseguito.
Ora, è la trasmissione di Natale, ma è anche la trasmissione di Capodanno, Sindaco, quindi adesso ti cediamo il microfono, come abbiamo già fatto finora, però in questo momento molto contenti del fatto di poter fare gli auguri a tutti i concittadini, sia da parte di Radio Liracere, da parte del sottoscritto che quest'anno ha cercato di darvi più notizie che ha potuto, ma soprattutto da parte del Sindaco, che ovviamente ci terrà ovviamente a fare un saluto ai suoi concittadini.
Io devo dire che si apre per noi un anno importantissimo. Il 2014 è l'anno del decennale dell'entrata di Cerveteri nell'UNESCO. Noi stiamo sfruttando questa notizia, questa cosa, per ottenere delle cose importanti, come il ritorno del vaso di Ufronio a Cerveteri per una mostra temporanea. Mentre noi stiamo parlando a Parigi, in realtà a Lens, una città della Francia del Nord, al Louvre è in corso una mostra su Cerveteri, noi oggi abbiamo avuto l'ok, non posso ancora dirlo ufficialmente, quindi vi do un'anteprima, di un grosso festival di letteratura che stava cercando una sede dove nascere, e l'abbiamo convinti con un sopralluogo e usando il decennale dell'UNESCO a farlo nascere a Cerveteri. Quindi l'anno prossimo nascerà un festival a Cerveteri che parlerà di letteratura con nuove tecnologie, però insomma non posso anticipare niente perché la notizia ancora non è ufficiale. Quindi usiamo questa notizia per far ripartire l'economia. Noi possiamo far ripartire l'economia.
Chi che più c'ha curiosità di piacere, oggi è il compleanno, fai uno sforzo.
Beh, l'ho data però, perché non dirò questa cosa prima di mesi, perché non devo avere l'ok, insomma, però diciamo che c'è una persona che si occupa di iniziative culturali di grande spessore, lo fa per professione, e che ha deciso di organizzare un nuovo festival della letteratura. L'assessore alla Regione Lazio della cultura, Lara Vera, mi ha coinvolto, quindi devo ringraziare molto la Regione. È venuto a fare un sopralluogo qui con l'assessore Croci la scorsa settimana, abbiamo spinto anche sul fatto che c'era il decennale, e stamattina mi ha chiamato dicendo che ha fatto una riunione con la Regione e ha deciso di organizzare questo festival a Cerveteri. Insomma, ci auguriamo che diventi, quindi questo è, facciamo sì che la nostra città rinasca. È un momento duro per le famiglie, quindi voglio fare un augurio soprattutto a quelle persone che passeranno un Natale difficile, perché sappiamo quanto sia forte la crisi. Io tutti i giorni vedo gente che non sa veramente come arrivare a fine mese. Voglio lanciare un appello di solidarietà ai lavoratori della Schiaffini, che in questi giorni hanno difficoltà a percepire gli stipendi per problemi aziendali, che vengono tra l'altro imputati al comune in modo ingiusto. Domani uscirà una mia lettera con scritto ai sindacati su questo tema, quindi vorrei chiedere a tutti i cittadini di Cerveteri, che si sono dimostrati persone di grande solidarietà, siamo stati il primo comune a arrivare ad Olbia dopo le alluvioni con la nostra protezione civile, con due camion pieni di roba, insomma i cittadini sono bravissimi. Questo è un Natale in cui molta gente avrà delle difficoltà, quindi l'augurio che posso fare è di passarlo serenamente a casa e di riuscire a dare un piccolo aiuto al vicino di casa, all'amico, alla famiglia in difficoltà, perché la crisi è dura, non è vero che è finita, tutt'altro, e se non ci aiutiamo fra di noi in un momento di difficoltà, la nostra società ne risente proprio umanamente. Quindi questo è l'augurio che mi sento di fare, la richiesta d'aiuto che faccio da parte dei tanti, che anche noi aiutiamo col comune, ma non è mai sufficiente. Quindi se possiamo donare anche un sorriso o anche magari un panettone a un amico che ne ha bisogno, questa è l'occasione per farlo.
Noi chiudiamo la trasmissione con un evento un po' particolare. Come sapete, noi finiamo la trasmissione a mezzogiorno, e a mezzogiorno sono le campane della vicina chiesa. Oggi è incredibile, sono le 16:40 del pomeriggio e stanno suonando le campane come se fosse mezzogiorno. Per me è un evento, non l'avevo mai sentito, di pomeriggio, perché il pomeriggio
è
qui,
segno,
non ci sono.
È un segno che abbiamo fatto bene.
Va bene, con questo Fabio Bellucci e il sindaco Alessio Pascucci, e vi auguro veramente un felice Natale e un meraviglioso 2020. 2014 e lascio poi ovviamente le trasmissioni per quanto riguarda i giorni futuri a Giacomo che saprà come indicarvi, ma noi in ogni caso può darsi che ci sentiremo per la prossima settimana ugualmente. Buone feste a tutti quanti voi.
Tanti auguri e tanti auguri a Radio Lira Cere e grazie per il lavoro che fate.
Allora, buona Natale, buon anno, speriamo che sia migliore, si dice sempre così, poi alla fine quasi mai. Nothing more, nothing less.